Roulette russa, dove i protagonisti si trastullano con un giochetto di cui palesemente non avvertono il pericolo mortale. Da qualche settimana, su richiesta di Michele, ho ricominciato a seguire Manuel nello studio. Il suo rendimento scolastico è calato all'improvviso. Mamma Elena è andata a parlare con i professori e tutti si sono detti preoccupati dalla sua cronica distrazione. Qualche firma sul libretto delle assenze poi è risultata falsa. La povera signora ha evitato di allarmare il marito ed ha preferito parlarne con Michele, che mi ha subito telefonato e ha chiesto il mio intervento. Non sono riuscita a dire di no perché sono preoccupata anch'io. La professoressa di matematica ha sdrammatizzato, si sarà preso una cotta, è normale alla sua età. Ma spesso gli insegnanti, pur di non assumersi responsabilità educative, sono capaci di negare l'evidenza. Minimizzare, non vedere, non sentire, avallare sempre la spiegazione mainstream. La scuola pubblica si attiene per prassi a questi aurei precetti, anche per questo non potrò mai insegnare. Del resto non fanno così anche i genitori. Ma io, che lo conosco bene, so che è impossibile attribuire ad un'infatuazione questa difficoltà di concentrazione, questo appannamento delle facoltà intellettuali. La sua è una mente agile e vivace, non si lascia ottundere dall'amore che semmai, al contrario, lo esalta e lo rende più pronto all'apprendimento. Nessuno lo sa meglio di me. Ora è stordito, i suoi processi mentali sono rallentati, è come se la sua intelligenza stesse regredendo. Avverto un senso di profondo allarme e cerco di metterlo a tacere dandogli alibi banali. Forse è la primavera, ma non è ancora primavera. Forse è la crescita, forse un po' di anemia. Gli ho suggerito delle analisi del sangue, ma mi ha riso in faccia. Brava, già così mi prendono per un tossico, figuriamoci poi con i buchi nelle braccia. Siamo soli in casa. Sto cercando di aiutarlo a dipanare il groviglio sintattico del celebre brano in cui Tucidide spiega la funzione dei discorsi diretti, quando all'improvviso mi viene fatto di chiedergli, abbastanza scioccamente in verità, chi sia la ragazza che un paio d'ore fa ho visto uscire dalla villa. Mi ha colpito molto, è bella, alta, con un portamento principesco.
È una,
risponde vago.
Una delle tante. Zona Eremo.
Avrà pure un nome?
Non serve saperlo, per quello che dobbiamo fare insieme.
Dovete?
Vogliamo.
Mi immergo nuovamente nei meandri sintattici del testo greco, cercando una spiegazione logica a un pronome relativo apparentemente senza rapporto con il resto del periodo, ma mi accorgo che non mi segue.
Si chiama Michelle.
Allora te lo ricordi il suo nome?
È un bel nome, non trovi?
Anche lei è bella, ma ha qualcosa che non mi piace.
Forse sei gelosa.
Perché dovrei?
Già, perché dovresti?
Lo sono, ovviamente, ma provo un intenso trasporto affettivo per lui e non voglio lasciare spazio a sentimenti negativi che possano avvelenare questo stato di grazia. Sto imparando con grande fatica a stargli vicino come una sorella. E la gioia che provo nel riuscirci è una vera rivelazione per me. La morsa che mi stringe il cuore si sta allentando. Finalmente posso sperare di rimanergli accanto senza perderlo. Ho capito, esclamo appoggiando amichevolmente una mano sulla sua. L'anacoluto è solo apparente, c'è un verbo sottinteso dopo la comparativa. Ritira la mano.
Molto interessante. È una di quelle cose che a saperle ti cambiano la vita.
Si alza e mette su uno dei suoi dischi, una strana ballata che trasuda un fascino malsano. Mi volta le spalle per qualche minuto. Dormi abbastanza? Gli chiedo.
Perché questa domanda?
Non so, quelle occhiaie.
Spesso faccio tardi con lei.
Dovresti riposarti di più, sei un po' sciupato. Si volta e mi guarda all'improvviso con una strana espressione.
Avanti, perché non me lo chiedi?
Cosa?
Cosa faccio con lei? Stai morendo di curiosità.
Non ti sembra di esagerare?
No, perché?
È una domanda stupida, non ci vuole molto a capire cosa fate insieme. Scuote la testa passeggiando per la stanza.
Acqua.
In che senso?
Nel senso di acqua.
Canticchia le strofe finali della canzone, girando su se stesso con le braccia aperte ad occhi chiusi. La musica finisce. Ferma il CD, apre gli occhi e mi fissa con uno sguardo vuoto.
Se vado fuori di testa mi vorrai lo stesso.
Ma che dici? Tu non andrai fuori di testa. E poi mi vorrai in che senso?
Guarda che hanno chiuso i manicomi. E i miei non sapranno cosa farsene di un idiota per casa. Mi terrai con te.
Emmanuel, sei impazzito. Ride e torna a sedersi.
Ma sì, ti sto prendendo per il culo, prof.
Mi ero spaventata sul serio. Conto fino a 10 per dominare la collera e rispondo fredda. Me ne sono accorta.
Allora lo vuoi sapere o no cosa faccio con lei?
No.
È simile a te per certi versi. A vederla sembra una brava ragazza, e invece...
Cos'è, una sfida?
I tempi sono cambiati, professoressa. Sfidarti non è precisamente la mia attività preferita. Diciamo che mi diverto con qualche piccola provocazione innocente.
Colgo la citazione. Mi dispiace, Emmanuel. Non vedo più traccia di innocenza in te. Si alza di nuovo e mi volta le spalle, cacciandosi le mani in tasca.
Ti sei presa la mia verginità, e non parlo di quella fisica. Ora non hai nessun diritto di giudicarmi. Mi arrangio come posso.
Non rispondo nulla. Un misto di emozioni contrastanti mi ribolle dentro, ma su tutte prevale la rabbia. Non capisco perché mi stia provocando in modo così plateale proprio nel momento in cui sto cercando di aiutarlo, come se non si rendesse conto che dominare i miei sentimenti mi costa un'immensa fatica. Peggio, come se ne rendesse perfettamente conto e volesse intenzionalmente ferirmi. Non credo di meritarlo, non adesso che sto facendo del mio meglio per essergli amica. Sento che sto per piangere e non voglio dargli questa soddisfazione. Prende la sedia, la gira al contrario e torna a sedersi a cavalcioni davanti a me, appoggiando il mento sullo schienale. Scruta spietatamente la mia espressione. Come temevo, non solo non prova tenerezza per il mio star male, ma anzi mi guarda con un sorriso di ironica superiorità, con l'aria di chi dice «te la sei cercata, ora non pretenderai anche la mia comprensione». Emmanuel mi vuole male, mi sento morire. Poi dice
«devo ringraziarti, sai. Non è facile accontentare una come Michelle. È anche merito tuo se sono diventato bravo. Le donne frigide sono un'ottima palestra».
Gli mollo un violento ceffone prima ancora di rendermene conto. Non fa una piega.
«E con questo fanno due»,
commenta.
«Non sei neppure originale».
Le labbra mi tremano per la rabbia e l'umiliazione. Pronuncio quelle parole prima ancora di rendermene conto. «Avanti, ragazzino, fammelo vedere cosa sai fare». Si stringe nelle spalle con un'espressione che significa «Vabbè, ma allora dillo che vuoi farmi vincere facile». Si alza e mi viene incontro. «No, aspetta, senti», dico. «Ma ormai è tardi». Cado al rallentatore, sento il tappeto ruvido contro la mia schiena, chiudo gli occhi. Conosco più. Ha un modo di fare l'amore tecnico e genitale con un'assoluta mancanza di coinvolgimento emotivo. In un silenzio rotto solo da qualche fredda esortazione. «Girati, muoviti, ecco così!» e da qualche commento crudo. Cerca di non metterci la solita mezz'ora. All'odore di quella ragazza sulla pelle. Uno strano odore di muschio, sudore e incenso che si mescola al mio. Sono intimidita. Umiliata. Non reggo a quell'orribile confronto. Mi sento dilaniata da un misto di emozioni opposte, devastata dalla gelosia al pensiero che poche ore fa abbia fatto provare ad un'altra le stesse sensazioni e nel contempo, orgogliosa di lui fino alle lacrime perché è bravo. Sì, è bravo. Il mio bambino è bravo, è un uomo. Questo stato d'animo sfocerà nella follia se lo lascio durare un solo secondo di più. Devo smettere, smettere subito. Non lo faccio finire, lo allontano bruscamente da me e mi alzo. Mi ricompongo davanti allo specchio con mani tremanti. Hai fatto bene a darmi questa lezione, sai? Se prima potevo avere qualche dubbio, adesso è tutto chiaro. Non hai più bisogno di me da nessun punto di vista. Mettiamola così. Ho esaurito la mia funzione storica nei tuoi confronti. Mi riaggancio gli orecchini e mi sistemo la gonna alla bella e meglio. Poi mi allontano in fretta, chiudendo la porta dietro di me. In passato mi piaceva conservare il suo odore addosso, ma questa volta non vedo l'ora di liberarmi di ogni traccia di lui. Corro in bagno e faccio una rapida doccia. Mi asciugo i capelli e mi rimetto a posto il trucco. Dio, sono orribile. Dimostro 10 anni di più. Quando ripasso davanti alla sua stanza sento uno strano silenzio. Faccio per andarmene alla chetichella, ma all'improvviso l'ansia mi assale. Socchiudo la porta. Emmanuel tiene la testa sotto il cuscino e lo preme convulsamente come se volesse soffocarsi. Non posso lasciarlo così. Entro in camera, mi siedo sul letto e cerco di allontanare il cuscino dal suo viso. Si rivolta con un'espressione selvatica e disperata. Mi azzanna la mano come un animale rabbioso. «Ai, sei matto!» Mi fissa con infinito odio. Lo ammansisco con qualche carezza e lo rimetto in ordine con gesti precisi, asciugandolo con il mio fazzoletto, infilandogli la canottiera nei boxer azzurri con la stampa di piccoli paperi bianchi, tirandogli su i pantaloni di tela militare con grandi tasconi sulle cosce, mentre lui, istintivamente, solleva il bacino per aiutarmi, sistemandogli il maglione arrotolato sul petto perché non prenda freddo.
Non volevo. Scusami, ti prego.
Un muro di ghiaccio si scioglie dentro di me. Forse è stato solo un brutto sogno. Non è successo niente, gli dico accarezzandogli il viso.
Faccio schifo, lo so.
Ma che schifo, sei solo un po' confuso. Mi guarda con le pupille dilatate.
Ti ho mentito. Non sono bravo con lei. Non sono per niente bravo.
Sì che sei bravo, bravissimo.
Non hai neppure voluto finire.
Non mi piace fare l'amore in quel modo.
Infatti quello non è fare l'amore, è scopare.
Non è bello, non con te.
Hai ragione, non è per niente bello.
Sei diventato un uomo, io ricordavo un ragazzo. In un certo senso sei diventato troppo bravo per me, mi sono spaventata, ecco.
Bravo da fare spavento, insomma.
Sì.
Sei lontanissima dalla verità, con lei sono una frana.
Non ci credo, non è possibile.
Ma sta cercando di guarirmi, sai?
Non hai nulla da cui guarire, replico offesa, come se la cosa mi riguardasse personalmente.
No, ti dico che con lei non sono bravo. Sembra a te che io sia bravo perché tu sei tu, ma non è così. Devi credermi, cazzo.
Va bene, ti credo, non ti agitare.
Ma ha trovato la cura. Non vuoi sapere qual è?
Non voglio sapere nulla, stai dicendo un sacco di stupidaggini. Ora cerca di dormire un po'. Mi stringe le mani.
Non dirlo mai più. Mai, mai, hai capito?
Cosa?
Che non ho più bisogno di te. Io se tu non...
Si volta, chiude gli occhi e si morde il labbro.
Non so quello che voglio. Non so più niente. Ho paura. Non lasciarmi solo.
Sono qui, non ti lascio.
Dimmi dov'è quel maledetto anacoluto. Adoro gli anacoluti. Non posso fare a meno degli anacoluti.
È in uno stato confusionale. Gli dico non preoccuparti, ne troveremo almeno altri 3 di anacoluti, ma prima devi fare un sonnellino. Risponde di sì, a patto che io rimanga accanto a lui. Si distende a faccia in giù sul cuscino. Così non respiri, gli dico cercando di voltargli la testa.
La luce, mi dà noia la luce.
La spengo. Sistemo il cuscino e lo sento bagnato di lacrime. Lei non è una delle tante, vero? Scuote la testa senza dir nulla. Sei innamorato di lei?
Non lo so. Sono confuso. Non riesco a farne a meno.
Gli accarezzo la fronte, la sento molto calda. Non è la ragazza giusta per te.
Non mi vuole bene. Non dice mai il mio nome, mai.
Io ti voglio bene, Emmanuel. Mi morde la mano fino a farmi male. Te ne voglio davvero. Solo che devo imparare a volertene nel modo giusto. Allenta la morsa dei denti e stacca la ventosa delle labbra dalla mia mano, lasciandovi un segno caldo e bagnato.
E quale sarebbe il modo giusto?
Stringo la sua mano. Questo. Rimane per un po' in silenzio, poi fa un'affermazione farneticante.
Per me va bene se scopi con gli altri. Così posso farlo anch'io, ok?
Non è affatto ok, ma gli rispondo di sì. Ride sommessamente ad occhi chiusi, poi riprende.
Ne abbiamo di scheletri nell'armadio noi due, eh?
Non so cosa rispondergli. Continuo a stringergli la mano che trema leggermente nella mia. Dopo un po' mi chiede:
non li guardiamo più i cartoni animati?
Certo che li guardiamo. Domani li guardiamo.
Tegame deve fare la pipì. Lo metti fuori tu.
Il mio cuore perde colpi. Ci penso io, non preoccuparti. Ora dormi. Si aggrappa alla mia mano, chiude gli occhi e mi augura la buonanotte. È scosso dai brividi, contrazioni involontarie gli induriscono i muscoli della mandibola. Ogni volta che scivola nel sonno si risveglia di soprassalto, come se cadesse nel vuoto, e i suoi occhi si spalancano a controllare che io ci sia ancora. Poi, finalmente, si assopisce. Lo sguardo mi cade su un bicchiere vuoto rovesciato sul suo comodino con un cucchiaio dentro. All'improvviso ho una visione. Un buco nero, un lampo, un avido risucchio di antimateria. Il cuore mi si ferma in petto.
Kiss me hard before you go. Somewhere time silence. I just wanted you to know that they made the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark and dim light. Throw my hair up real big, beauty queen style. My heels off, I'm feeling it. Oh my God, I'm sitting in the air, tell us from wires above. My sizzling like a stare, I'm me up, I'm tired. I'm sitting everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me on before you go. Down the coast, going down 99. Got my back, baby, by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I'm sailing in the air, tell us from wires above. My sizzling like a stare, I'm hunting up, I'm sad, I'm sailing everywhere. Summertime sadness, oh, oh, oh. Kiss me on your